Buonasera a tutte e a tutti. Vedo che siamo all'ultima puntata della quarta edizione della Scuola di Filosofia per Adulti. Spero di chiudere in maniera sufficientemente efficace il lungo percorso che avete fatto e devo dire che il compito che mi spetta è un sesto grado della filosofia, cioè il tentativo di affrontare un autore come Martin Heidegger, che è uno dei più importanti, più interessanti filosofi del XX secolo, per tutta una serie di motivi, il primo dei quali perché come i grandi filosofi, i grandi pensatori, per dir qualcosa aveva alle spalle un bagaglio di letture, di meditazioni e di riflessioni che ritornavano fino alle origini della filosofia. Quindi a volte anche semplici affermazioni di Martin Heidegger vanno soppesate perché sottintendono una rete estremamente complessa di passaggi. Non mi soffermerò su questioni di tipo biografico-storico, mi concentrerò proprio sul pensiero filosofico. E allora comincio con prendere in considerazione quella che forse è stata la domanda che da subito Heidegger si è posto e che ha continuato a riformularsi durante tutta la sua vita. La domanda è questa: dare senso all'essere. Osserviamo questa domanda da vicino . È chiaro che il problema conclusivo è intorno all'essere. Però ci si sta chiedendo che cos'è l'essere, ma non solo, ci si sta chiedendo se abbiamo la possibilità di dare senso all'essere, cioè di capire che cos'è l'essere e di dire che cosa abbiamo capito di che cosa sia l'essere. Cioè abbiamo vari passaggi. Ciò che si sta chiedendo non è solo l'essere, che cos'è, se esiste, ma se c'è un linguaggio che possa dirlo, se c'è un linguaggio che possa dirlo perché io ho le capacità di dirlo, oppure perché il linguaggio, anche se ho le capacità di usarlo perfettamente, non mi consente di arrivare fino all'essere. Infatti è dare senso, non è semplicemente capire. Quando io do senso a qualcosa, non c'è semplicemente l'aspetto del capire, ma c'è anche l'idea di tendere verso quella cosa, avere una intenzione. Quella cosa esiste, ma esiste anche perché io ho l'intenzione di avvicinarmi ad essa, e in questa intenzione accade che forse posso dire che ho capito che cos'è quella cosa. Ora qui il problema è talmente fondamentale perché quella cosa che io vorrei cercare di capire è niente poco di meno che l'essere. Quindi osservate questa semplice domanda come vada al fondo di problemi enormi, per cui capite che cosa vuol dire, per esempio, esistenzialismo. Heidegger è stato, soprattutto nella prima parte della sua speculazione, considerato un esistenzialista. Che vuol dire la parola esistenzialista? È un'etichetta che si dà per indicare che qualcuno al centro, che ognuno che sta pensando al centro pone il problema dell'esistere. Solo perché esisto posso pormi la domanda: è possibile dare il senso all'essere? Questa partenza è molto problematica, anche se sembra del tutto esplicita. Chi di noi riesce a rendersi conto che può essere un problema anche il luogo comune per il quale consideriamo come scontato il fatto di esistere? Capite cosa intendo? Sto cercando di farvi intuire che un gatto non esiste. Esiste per me un gatto, ma il gatto per se stesso non esiste, perché il gatto non sa porre la domanda: esisto? E quindi non sa dare la risposta: esisto. Allo stesso modo in cui questo tavolo non sa di esistere. Allora il problema è: riesco a porre la domanda esisto perché esisto o per qualche altro motivo? Ecco, spero con queste battute di avervi già dato il quadro della situazione estremamente problematica in cui ci troviamo. Per fare un veloce excursus, tenete presente che i filosofi del mondo antico, fino a grosso modo all'epoca di Cartesio, quindi ormai 600 e poi con l'illuminismo, ma fino a Cartesio erano convinti che tranquillamente non c'è problema a rispondere alla domanda esisto. C'era cioè una fiducia nella rispondenza tra il mio pensare e il contenuto del mio pensiero. Io penso a questo tavolo, certamente, insomma, possono esserci delle interferenze dovute a problemi fisici miei, di sensibilità, eccetera, però insomma questo tavolo c'è. Se tutta la strumentazione che ho a disposizione funziona, non c'è dubbio che arriverò a concludere che questo tavolo c'è. E con Cartesio si pone il problema: chi mi garantisce che tutta la strumentazione, le mie mani, il mio cervello, eccetera, stiano funzionando davvero e che tutto non sia un sogno? Quando noi sogniamo non ci stiamo rendendo conto che stiamo sognando. Poi quando ci svegliamo, uno potrebbe anche dire: ma adesso sto sognando che sono sveglio, e che sto immaginando che adesso sono sveglio e che non sto sognando? Ci si pongono questi problemi, per cui il rapporto con gli oggetti diventa problematico. Si arriva a Kant e con Kant, come sapete, si dichiara la disfatta totale. Io non conosco il tavolo, conosco quello che mi sembra che sia il tavolo, conosco quello che mi appare del tavolo, conosco il fenomeno, ciò che appare. Quello che davvero c'è non lo possiamo sapere. Kant lo chiama numero, cioè solamente pensabile. Io sono in grado di pensare che questo è un fenomeno e che dietro a questo ci sia quel qualcosa che fa sì che io percepisca il fenomeno. E Heidegger ovviamente tiene conto di tutto questo e sposta il problema con estrema forza in direzione del soggetto che sta pensando e che si pone quella domanda che vi avete visto. E a quella domanda dà una risposta nuova per i tempi, cioè quindi per 150 anni fa. Oggi si può considerare tranquillamente acquisita a livello di filosofia e tutto sommato credo che si possa capire dove abbia cercato di andare a parlare Martin Heidegger. Insomma, il problema è che il soggetto lui lo chiama Dasein. Cosa vuol dire Dasein? Sembra una parola stranissima. È semplicemente una parola tedesca composta da due parti che ha l'espressione essere, verbo essere a questo punto, questa particella che è il nostro ci, quindi significa esserci. Questo ci ha una valenza localistica, cioè vuol dire essere nel mondo. In der Welten sein. Essere nel mondo. Io non esisto se non esiste il mondo. E io esisto nel mondo in un contesto ben preciso. Non posso nemmeno pensare di esistere se non c'è il mondo. Ma cos'è il mondo? Qui si pongono tutta una serie di altri problemi, perché pensate semplicemente a come rispondereste alla domanda: esiste la Concagua? Esiste la cima del monte Everest? Ci siete stati? Quindi vi state fidando di chi ci è andato, di chi vi manda le fotografie, vi state fidando di tantissime cose. Nel mondo d'oggi poi, non so se avete visto le ultime novità, vendono degli occhialini che automaticamente fotografano quando si è per strada e mandano via Bluetooth già nel registratore di casa le immagini, e anche tutti gli amici si mandano quelle immagini. Dunque, come non fa esistere la Concagua alla cima dell'Everest? Ma secondo voi esisteva 3 miliardi di anni fa o no? Esiste la stella Sirio? Ovviamente vi state fidando degli astronomi. Però, tutto sommato, potreste anche inventarvi dei nomi e dire che attorno alla stella Sirio ci sono 300.000 pianeti che stanno ruotando, dare un nome a quelli e probabilmente ci azzeccate. Insomma, il discrimine dov'è per dire che una cosa esiste davvero? La documentazione che abbiamo? Dov'è la documentazione di Napoleone? Parigi? Molti di voi saranno andati, avranno anche visto la grande tomba, ma dentro c'è. Sapete che si parla tanto di Hitler, dov'è finito? Forse ancora era di vivo. Soprattutto al mondo d'oggi, con il gioco che abbiamo della spettacolarizzazione legata a internet, provate a chiedere ai nostri nipoti, ai vostri figli, dov'è il discrimine tra quello che vedono per televisione e che magari è riprodotto con un realismo tecnologico all'avanguardia e quello che sta accadendo ai confini della Siria, dello Stato di Israele, oppure in un'area non conosciuta dell'Amazzonia, oppure della Cina. Cosa è vero? Quello che capita lì, quello che capita qui, insomma, è un problema. Esserci vuol dire essere all'interno di un insieme di accadimenti che possono essere difficile da decifrare, di cui non ho una sicura contezza, però sono quegli accadimenti, quelle presunzioni di informazioni, quelle illusioni che fanno sì che io sia quella persona lì, quel da che c'è in questo momento, che crede a tutta una serie di situazioni e che si sforza disperatamente di vedere delle continuità nel tempo. E allora Heidegger dice che per poter cominciare a dare una risposta alla domanda bisogna intuire chi si è. Una volta che capiamo, intuendo un pochino con tutte le difficoltà che ho detto prima, chi sono, allora mi nasce una domanda ulteriore: ma per dire chi sono, che significato ha la parola essere se io la metto alla base del fatto che io possa dire esserci? Cioè l'essere originario ha senso? Porre la domanda: è possibile dare senso all'essere? Se con questa parola essere intendo l'essere originario, Heidegger risponde in maniera sorprendente, dice no. A quel livello l'essere coincide con il nulla. Ecco perché, da questo punto di vista, lo si è etichettato come nichilista, punto di partenza di un pensiero che riesce a pensarsi a partire dal esserci e non da ciò che sta prima l'esserci, perché ciò che sta prima l'esserci è, per altri, impensabile. Io non posso pensare che cosa è l'essere senza partire dal fatto che io ci sono al mondo. Insomma, è come se voi aveste un cerchio, questo è l'esserci, questo esserci delimita un campo dato da tutta la serie di elementi in cui credo, che mi stanno intorno, eccetera. È possibile pensare ciò che sta fuori? La stessa situazione kantiana. No, io penso solo a quello che sta dentro l'esserci. Solo che Kant era convinto che fuori ci fosse ciò che fa sì che ci sia il fenomeno. Heidegger pensa che invece fuori non ci sia niente. Qui è tutto. Quando io non ci sarò più, non ci sarà niente. Prima che io ci fossi, non c'è esattamente niente. Mi sfido a dirmi che cosa c'era prima che voi nasceste. Ovviamente direte, ma c'era il Monte Everest, c'era i miei genitori, eccetera, tutto quanto. No, è sempre un discorso di ricordo che sta facendo. È sempre un discorso di ipotesi che state proiettando. Qui siamo abituati come uomini, esseri umani, a pensare ciò che stava prima di noi e a pensare ciò che stava dopo. In realtà ciò che era prima è ciò che ora pensiamo che fosse prima, e ciò che sarà in futuro è ciò che ora pensiamo che sarà in futuro. Heidegger si avvita in questa dimensione. Il suo libro più importante di questa prima fase si chiama appunto Essere e Tempo. Sein und Sein. Dunque, siamo nel 1927, tenete conto che Sein und Sein è un testo che viene tradotto in italiano nel 1953. Quindi con un passaggio di oltre 20 anni, e viene tradotto in un italiano decente, cioè capibile al di là della difficoltà della traduzione, solo intorno al 68, quindi parecchi anni dopo la vicenda e la storia biografica di Heidegger. Quel libro che pone il problema dell'essere, Sein, del tempo, Sein, è un libro che si chiude in modo sorprendente, rimane in sospeso, perché attorno a quella domanda si fa sempre più forte l'esigenza di osservare cosa vuol dire questa espressione, dare senso, vedendone il problema del linguaggio. Cioè, il fatto che sia possibile dare senso all'essere dipende perché è un problema dell'essere, dipende perché è un problema mio, o perché è un problema dovuto al fatto che non ho un linguaggio adatto. Abbiamo già capito che il gatto non può porsi questa domanda. Abbiamo capito che il gatto non può dare la risposta, il gatto non sa di esistere, e l'uomo sa di esistere? Superficialmente sa di esistere, ma sa rispondere a quella domanda per poter dire esisto in una maniera convincente e effettivamente rispondere in modo soddisfacente a questa domanda? Essere tempo si chiude in maniera problematica. Io da qui non riesco ad andare avanti. E dopo 800 pagine chiude il libro e finisce. Inizia tutta una fase ulteriore di ricerca, perché si tratta di costruire un linguaggio che consenta di andare in direzione dell'essere. e ci sono libri dai titoli allusivamente interessanti. Per esempio, c'è un libro che si intitola Holz Wege, che si può tradurre in italiano come Sentieri del Bosco, però poi è stato tradotto, con il consenso anche di Heidegger, come Sentieri Interrotti, immaginando che molte volte, quando si cammina per il bosco, sembra di vedere la traccia di un sentiero e poi scompare. Chi di voi ogni tanto va a funghi, dice finalmente ho trovato una strada tranquilla, e dopodiché si vede che la traccia si perde. Ed era una traccia magari fatta da un non canosce, un cacciatore. Sentieri interrotti. Tanti i tentativi di arrivare a capire cos'è l'essere. Il linguaggio fa fatica, bisogna attrezzarsi, bisogna ritornare tante volte sui propri passi. Ecco, questa è un'indicazione molto forte di Heidegger, che appunto parla esattamente di, a un certo momento, di Kehre, la svolta. Immagina una grande svolta sul suo percorso, lungo il suo percorso di ricerca. Questa svolta è una svolta non come io vado, giro, torno indietro, con un tornante di montagna che rifà esattamente la stessa strada, però da una posizione diversa, dove si è guadagnata una prospettiva nuova. È presente quando si va in montagna, si gira, poi ci va in bicicletta, sente anche la fatica, fa la curva e rivede lo stesso panorama di prima, è come se lo ripercorresse. Quindi il problema è proprio questo, si tratta di un ripetere da una prospettiva nuova che vorrebbe essere vincente. E che, di che cosa va in cerca su per questa strada, lungo la quale si vedono, e questo è il titolo di un altro libro, Wegmarke, che vuol dire segnavia, piccoli avvisi che ci dicono siamo o non siamo sulla buona strada. Altro titolo di libro, Unterwegs zu Frake, scusate, zu Frake, cioè strada che va verso il linguaggio. Ecco cosa sta cercando Heidegger. Sta cercando il linguaggio e va pian piano in direzione del linguaggio. E qui adesso si pone un problema nuovo, ma che cos'è questa storia del linguaggio? Che noi dobbiamo cercare un linguaggio per arrivare a capire l'essere. E qui siamo di fronte a un altro problema estremamente moderno, che tocca la domanda fondamentale posta da altri pensatori, pensate per esempio a Wittgenstein, che si interroga sui problemi del linguaggio, pensate alla linguistica moderna che si interroga sui problemi del linguaggio in modo talmente nuovo da ipotizzare che, in fin dei conti, le forme dei linguaggi attuali non sono che espressioni di superficie rispetto a un linguaggio più profondo che è comune a tutti. Noi parliamo italiano perché casualmente siamo nati in una zona, ma se fossimo nati da un'altra parte del mondo parleremmo in un'altra lingua. Ma i problemi logici che stanno sotto all'italiano sono gli stessi che stanno sotto al russo, al giapponese, o a lingue morte, o a lingue che nasceranno, o alle lingue di Twitter o dei cellulari. I problemi sono sempre quelli. Quando un'azione è attiva, quando un'azione è passiva, chi è il soggetto, chi è il predicato? Tutte le lingue hanno gli stessi problemi grammaticali. Cioè, conferma che pensiamo tutti alla stessa maniera, cioè che il nostro cervello si organizza alla stessa maniera, e solo perché il nostro cervello lavora alla stessa maniera usiamo il computer in tutte le parti del mondo, perché vuol dire che i meccanismi che sono stati attivati per mettere insieme i programmi li capiamo in ogni parte del mondo. E allora riusciamo a trovare un linguaggio per capire com'è fatto il linguaggio? Perché la questione è: se noi capiamo com'è fatto il linguaggio, capiamo come pensiamo. Qualcuno di voi riesce a pensare, di poter pensare senza disporre di una lingua? Se qualcuno di voi ha vissuto in due paesi diversi e quindi in pratica ha una conoscenza buona di due lingue, si rende conto che se sta per un po' in uno dei due paesi, pensa usando la lingua di quel paese. Se va da un'altra parte, dopo un po' non ha più bisogno di tradursi mentalmente le parole, ma sta già pensando con la lingua del secondo paese. Non c'è un problema di traduzione, c'è semplicemente un problema di entrare in un'altra dimensione linguistica. Unterwegszugsprache. Siamo in cammino verso il linguaggio. E vi invito adesso a prendere in mano la prima delle due fotocopie, anzi, dovrebbe essere tutto stato inserito in un'unica foglio, e proprio da in cammino verso il linguaggio leggiamo il primo testo. L'uomo parla. Noi parliamo nella veglia e nel sonno. Parliamo sempre, anche quando non proferiamo parola, ma ascoltiamo e leggiamo soltanto. Perfino quando neppure ascoltiamo o leggiamo, ma ci dedichiamo a un lavoro o ci perdiamo nell'ozio, anche allora parliamo. In un modo o nell'altro parliamo ininterrottamente. Parliamo, perché il parlare ci è connaturato. Il parlare non nasce da un particolare atto di volontà. Si dice che l'uomo è per natura parlante, e vale per acquisito che l'uomo, a differenza della pianta e dell'animale, è l'essere vivente capace di parola. Dicendo questo non si intende affermare soltanto che l'uomo possiede, accanto ad altre capacità, anche quella di parlare. Si intende dire che, questo è un passo importante, proprio il linguaggio fa dell'uomo quell'essere vivente che egli è in quanto uomo. La definizione che sta cercando di dare Heidegger è: l'uomo non è un animale che parla. L'uomo è a causa del fatto che parla. È esattamente l'opposto. Se non parlasse, non sarebbe l'uomo. Ma non perché l'uomo, ripeto, ha la facoltà di parlare, ma all'opposto, perché c'è una situazione dove esiste il linguaggio, esistono dei parlanti e io ho la capacità di inserirmi in mezzo. Dunque, sono riconosciuto parlante. Il gatto entra qua dentro e non ha la capacità di inserirsi nel nostro linguaggio. Risultato, il gatto non è un essere umano. È un altro tipo di essere che non sa parlare, nel senso che non sa pensare. Il gatto fa tantissime altre cose. Noi siamo talmente gentili che facciamo finta che il nostro gatto sia così bravo che ci capisce, che sa quello che vuole. Siamo un attimo più onesti e riconosciamo che ha un grande istinto sviluppato. Siamo noi che gli attribuiamo facoltà che non ha. Il gatto è molto più vicino al modo in cui si orienta il girasole quando il sole scalda, che non l'evolutissima capacità di inserirsi nel gioco della parola che ha un neonato dopo pochi mesi di vita. È la lezione che Wilhelm von Humboldt, un grande linguista, aveva dato proprio all'epoca dell'inizio del Novecento. Resta però da riflettere che cosa significhi l'uomo. Che cosa significhi l'uomo? Attenzione, cioè che cosa noi riusciamo a capire di questa espressione uomo. Il linguaggio fa parte, in ogni caso, di ciò che l'uomo ritrova nella sua più immediata vicinanza. Dappertutto ci si fa incontro il linguaggio. Per questo non è meraviglia se l'uomo, non appena prende, riflettendo, visione di ciò che è, subito si imbatte anche nel linguaggio e ne cerca una definizione paradigmatica sulla base di ciò che di esso si rivela. Cioè, come cerco di capire cos'è il tavolo, cerco di capire che cos'è il linguaggio. La riflessione tenta di farsi un'idea di ciò che è il linguaggio in universale, cioè al di là delle singole lingue. Quel che per una determinata cosa vale in universale si chiama l'essenza. Così lo intendeva Aristotele, così lo intende Heidegger, così lo intendeva Hegel, eccetera. Che cos'è l'essenza? È quel elemento per cui noi diciamo che tutte quelle cose che hanno una certa serie di caratteristiche si chiamano in una certa maniera. Va bene? Quindi tutte quelle cose che hanno delle caratteristiche che messe insieme servono a scrivere si chiamano penne. L'essenza della penna qual è? Una serie di elementi per cui può scrivere. L'essenza del linguaggio qual è? In tale prospettiva, pensare il linguaggio significa dare un'idea dell'essenza del linguaggio, evidenziandone i caratteri distintivi rispetto ad altre idee. Può sembrare che non diverso sia lo scopo di questa conferenza, ma il titolo della conferenza non suona dell'essenza del linguaggio. Dice soltanto il linguaggio. Diciamo soltanto, ma è evidente che diamo al nostro assunto un titolo molto più ambizioso che se ci accontentassimo di trattare alcune cose riguardanti il linguaggio. Allora, come prima, nella domanda iniziale, è possibile dare senso all'essere? Abbiamo capito che non si trattava di avere a che fare con l'essere legato all'esserci, ma quello originario che ci consente anche di esistere. Così adesso, Heidegger sta dicendo, qui io non vorrei limitarmi a analizzare e a cercare di spiegarvi che cosa è o come si caratterizza il parlare, il linguaggio. A me interessa che andiamo a vedere, al di là della superficie, che cos'è il linguaggio, e cioè affrontare il linguaggio nella sua originaria caratterizzazione. In verità, parlare sul linguaggio è forse anche peggio che scrivere sul silenzio. È più difficile, è più pericoloso cercare di dire cos'è il linguaggio che non scrivere
proposito del silenzio. Noi non vogliamo aggredire il linguaggio per coartarlo, costringerlo entro la strettoia di idee già prefissate. Non intendiamo ricondurre l'essenza del linguaggio a un concetto perché questo possa fornire un'idea del linguaggio utilizzabile in tutti i casi, tale da appagare ogni esigenza del pensiero presentativo. Cioè, non ho intenzione di illustrarvi che cos'è il linguaggio. E allora usa una parola, un'espressione, erörtern. Che cosa vuol dire erörtern? In nota vedete, significa normalmente discutere. Però qui il problema è, come in molti altri casi, lo sforzo. Il problema è capire lo sforzo che fa Heidegger per andare alla radice anche delle parole che usiamo. Uno dei nostri più grandi difetti è che sappiamo usare dei linguaggi, e lo si vede soprattutto nei nostri giovani ragazzi, questo, una grande abilità di usare dei linguaggi, ma in maniera estremamente povera. Hanno sotto mano un vocabolario ridottissimo. Leggono poco, di conseguenza leggono sempre le stesse cose, e il vocabolario è il minimo indispensabile per spiegarsi, magari in 3 o 4 lingue, ma per sempre chiedere le stesse cose. Dove è il treno, dove è l'aereo, come si fa, le valigie, eccetera. Quindi, come stai? Queste sono le grandi parole che si usano. E invece ci sono delle lingue che sono ricchissime, e soprattutto tutte le lingue, soprattutto quelle che hanno una tradizione letteraria notevole, quali l'italiano, non a caso, o il tedesco, o il francese, o l'inglese, hanno alle spalle dei radicali fondamentali. Nell'Ottocento si andava alla ricerca di quella che era la radice delle lingue indoeuropee, questa speranza di trovare il fondamento delle parole importanti, per cui che cosa c'è dietro al padre, father, per, alla madre. E si cercava di capire come mai il sole, che noi consideriamo lì in cielo, è femminile per i tedeschi, e questo povero Leopardi che parla con la, come un innamorato alla luna, si scopre che luna per i tedeschi è maschile. Quindi abbiamo dei problemi enormi dietro all'uso di queste lingue. Si va a vedere il greco, ecco lo studio dell'etimologia, per esprimere bene e sapere cosa diciamo con le parole di oggi. Erörter ha al centro un vocabolo completamente dimenticato nell'uso abituale dell'espressione erörter, che è ort. Ort è il luogo. E allora Heidegger immagina che questa parola sia una parola spia per indicarci che il problema del linguaggio non è tanto quello di chiacchierare. C'è un lungo capitolo, il capitolo 3, paragrafo 35 di Essere e Tempo, che si interroga su che cosa sia la chiacchiera. Il problema del linguaggio non è chiacchierare, è andare al fondamento, al luogo originario, ort. E nel luogo originario si scopre la verità. Ora, avrete più volte sentito analizzare una parola chiave del vocabolario moderno, quale verità. Però questa parola verità è una parola che ha una sua storia. Ora, qui c'è una parte vera che noi non sappiamo dove andare a pescare. La troviamo in tutte le lingue europee importanti. Il tedesco fa var, var, ai, veramente è una apofonia di ver. Ver ha il latino veritas. Dunque non riusciamo ad andare tranquillamente fino al latino, ma dietro al latino purtroppo non riusciamo ad andare alla lingua sorella che era il greco, perché il greco ha un'altra parola per dire verità che non c'entra niente con questa. La parola verità è una parola che forse ci riporta questo radicale a una forma pre-italica, pre-indoeuropea, che forse è la stessa che sta vicino a un'altra parola di cui non sappiamo molto, che è vir, però significa uomo. E vir è una parola che significa uomo, ma è lo stesso radicale di quella parola che indica la forza, vires, le forze. In latino è lo stesso naturale. L'uomo, colui che ha la forza che si impone, la verità. Ecco, sono tutte suggestioni che ci portano al mondo latino, dove chiaramente l'idea di una struttura esterna di potere che si realizza tramite un esercito, tramite un impero, ha al centro l'uomo romano, soldato, che con la forza impone la sua verità, la sua politica. È un accostamento che si cerca di fare. I dottologi non sono del tutto sicuri di questo, si limitano a dire che qui dietro c'è qualcosa di cui non abbiamo conferme sicure, e quindi si limitano a dire che il radicale ver di veritas è un radicale pre-italico. Ma i greci hanno una parola completamente diversa, me la traslittano, hanno questa parola, aletria. E qui l'origine è tutta un'altra cosa, e Heidegger va a vedere questa parola, perché qui abbiamo questo alfa, che si chiama alfa privativo in certe forme del vocabolario e dell'etimotico greco, perché toglie il significato a ciò che sta dopo. Per esempio, quando noi usiamo delle parole volendo dare significato al contrario e ci rifacciamo al mondo antico, pensiamo di mettere la parola, è tipico di Giovanni bere vino, è atipico di Chiara bere vino. Non ho inserito che un alfa privativo davanti alla parola, all'aggettivo tipico. È tipico di, è atipico di. Va bene? La alfa in greco ha due valenze. Quella di togliere, una valenza purtroppo esattamente opposta a quella di rafforzare. Ma lasciamo stare. Tolgo
Poi c'è questo LEF, che è una parola chiave, è un radicale che ci riporta a un verbo, verbo lanzano, che vuol dire normalmente nascondere. Ora, se A è togliere, e questo vuol dire nascondere, significa che la verità è il toglimento di ciò che è nascosto. Quindi potremmo dire che la verità è una sorta di svelamento. Andare in cerca del luogo dove sta il linguaggio significa svelare il linguaggio, significa dire la verità sul linguaggio. Questa serie di riflessioni Heidegger fa, questi passaggi li troviamo sui suoi testi. E quindi adesso, quando sta dicendo vado, bisogna che per capire che cosa è essere devo riadoperare il linguaggio per andare al fondamento del linguaggio, sta dicendo devo andare in cerca della verità, cioè devo andare in cerca di una situazione dove non ci sia più niente di nascosto. Riprendo da dove era arrivato. Per Herter il linguaggio non significa tanto riportare esso, bensì riportare noi al luogo della sua essenza. Convenire, nel senso di andare insieme nell'evento, cioè nel luogo dove accade che si stia. Noi vorremmo riflettere sul linguaggio soltanto su di esso. Il linguaggio è linguaggio e nient'altro. Il linguaggio è il linguaggio. L'intelletto educato alla logica, uso a tutto sottoporre al processo calcolante e perciò appunto il più delle volte presuntuoso, chiama questa posizione una vuota tautologia. Cioè dire che il linguaggio è il linguaggio sembra una ovvietà, una tautologia, cioè una cosa che dice se stessa. Vi faccio notare qual è il problema della tautologia. Tautologia, tautos in greco vuol dire lo stesso. Una tautologia è quando dico il linguaggio è, e qui mi aspetto una spiegazione, e come spiegazione do la stessa. Il linguaggio è il linguaggio. Ciò che in logica si dice A è A, d'accordo? Ma come voi avete visto A uguale ad A e vi rendete conto che A è uguale ad A, fate un piccolo sforzo, allontanatevi un attimo, capite che è una situazione errata, paradossale, perché questo A qua non è questo A qua, è spostato di 10 centimetri. E anche quando io dico A uguale ad A, sono passati alcuni secondi tra il primo A e il secondo A. Quindi ci sono dei problemi anche a questo livello. Quando il matematico ci dice A uguale ad A, scusi professore, ma è spostato? Sì ragazzi, facciamo finta che non sia spostato, perché altrimenti non andiamo avanti con il ragionamento. Io dico tranquillamente A è uguale, scusate, è diverso da non A. Tutti quanti su questo sono d'accordo. Però qui c'è un problema, perché tutti quanti vorremmo essere d'accordo anche su questo. In realtà c'è un trucco.
come c'è il trucco qui, per cui questo A non è proprio questo, così anche questo linguaggio non è proprio questo. Siamo. Quindi quando Heidegger dice il linguaggio è linguaggio, sta cercando di dire che vuole parlare del linguaggio nel modo più vicino possibile al primo dei due, cioè vuole allontanarsi il meno possibile dalla domanda. Che cos'è il linguaggio? E la risposta deve essere il meno possibile artificiosa. Quindi non l'essenza, perché già l'essenza non è più il linguaggio nella sua immediatezza. Dire due volte nient'altro che la stessa cosa, linguaggio è linguaggio. Ma com'è possibile che questo ci porti avanti? Ma noi non vogliamo andare avanti, vorremmo soltanto che ci fosse dato di giungere là dove già siamo. Non ci interessa andare sul linguaggio dopo l'uguale, ci interessa stare proprio là, nell'ort, nel luogo dove c'è la domanda del linguaggio. Per questo facciamo oggetto di riflessione la domanda: che si deve dire intorno al linguaggio? Per questo chiediamo in che modo è e opera il linguaggio come linguaggio? Rispondiamo: il linguaggio parla. Non è che il linguaggio parla. Ma è questa sul serio una risposta? Probabilmente sì. Cioè, nel caso si faccia chiaro che cosa significa parlare. Il riflettere sul linguaggio esige pertanto che noi ci inoltriamo, andare nel bosco, entro il parlare del linguaggio per prendere dimora presso il linguaggio, nel suo parlare, non nel nostro. Soltanto così potremo raggiungere quel dominio entro cui può riuscire, come può anche non riuscire, che il linguaggio ci riveli la sua essenza. Può succedere che capiamo, che intuiamo che cosa significa parlare, il che vuol dire che cosa significa pensare, il che vuol dire che cosa significa capire chi siamo. Può succedere che accada. E qui Heidegger introduce un altro elemento molto importante. Questo accade. Questo accade indica che possiamo fare tutti gli sforzi che vogliamo e non capiamo. Ciò che possiamo fare è metterci nelle condizioni che ci accada di capire. È una specie di miracolo che noi capiamo chi siamo. Si costruiscono i presupposti e poi ci accade. È esattamente la stessa cosa, credo che tutti ne abbiate esperienza, dell'innamorarsi. Io posso volere innamorarmi quanto voglio, ma non ci sono santi. Poi mi capita e mi innamoro. Posso creare tutte le situazioni, discoteche, bar, convegni, club, ma se capita che mi innamoro, tutto sommato scopro che non dipendeva dalla mia volontà. È capitato. Questo sta cercando di dirci Heidegger. E badate che per dire questo e per cercare di avvicinarsi a questo tipo di percorso, Heidegger, che è un filosofo, dunque, che è abituato a usare il pensiero logico, si accosta alla poesia. Per questo lo fa, perché la poesia è un linguaggio al limite, pone delle condizioni perché noi andiamo oltre la superficie delle parole. Di fronte a una poesia sfido qualsiasi di voi, ma anche qualsiasi dei più grandi critici, a dare una spiegazione totalmente razionale di quello che legge o che ascolta di un poeta. La poesia si regge sulle sfumature, si regge sul ciò che sembra essere detto e che non è detto. La poesia illumina, ma può anche non illuminare. C'è chi si annoia, chi crede di leggere quello che l'autore nemmeno aveva pensato di scrivere. La poesia è spettacolare per questo. Accade che si capisca, accade che si provi un'emozione, accade dunque che si riesca a parlare. Soltanto così, ripeto, possiamo raggiungere quel dominio entro cui può riuscire, come può anche non riuscire, che il linguaggio ci riveli la sua essenza. È al linguaggio che va lasciata la parola. Non vorremmo né fondare il linguaggio in qualcosa di estrinseco, cioè qualcosa che sia al di fuori del linguaggio e altro rispetto ad esso, né vorremmo spiegare per mezzo del linguaggio altro che non sia il linguaggio stesso. Per quello l'unica cosa che possiamo dire in modo scientifico è: il linguaggio è il linguaggio. Il linguaggio è linguaggio, il linguaggio parla. Se ci lasciamo cadere nell'abisso evocato da questa affermazione, cioè se riflettiamo un attimo acutamente su cosa significhi il linguaggio parla, non precipitiamo nel vuoto, cadiamo in un'altezza la cui altitudine apre una profondità. L'una e l'altra costituiscono lo spazio e la sostanza di un luogo nel quale vorremmo farci di casa per trovare una dimora per l'essenza dell'uomo. Cosa vogliono dire queste parole? Vogliono dire che attraverso il linguaggio noi cominciamo a esistere. Non è che il linguaggio esiste perché noi esistiamo. Se non ci fosse il linguaggio, noi non esisteremmo. Questo sta dicendo Heidegger. Io sono io perché ho imparato a parlare. E che vuol dire a pensare? E che vuol dire rendermi conto di essere in una comunità di parlanti e di pensanti? Se non l'avessi fatto, non sarei un uomo. Semplicemente non esisterei, visto che essere uomo significa Dasein, cioè significa esserci. E se uno vive da solo, isolato, parla. Esperimenti che sono stati fatti. Nel Settecento si immaginava l'esperienza dell'isola dove un naufrago arriva. Ma attenzione, perché quel naufrago aveva già una storia alle spalle. E il bambino trovato nelle foreste portato in Francia, dove François Truffaut ha fatto un bellissimo film riprendendo l'idea di colui che era un selvaggio, nel senso che non aveva mai imparato a parlare. Anche quello alla fine ci si rende conto che non aveva mai parlato, nel senso che non aveva mai esercitato la parola, ma in realtà aveva elaborato un linguaggio con gli altri animali e si era reso conto di essere diverso. E qui rapidamente impara a usare il francese, mentre prima si scriveva con gesti e con segnali. Ci è impossibile immaginare il fatto che non parliamo. C'è impossibile immaginare il fatto che noi non pensiamo. Ci è impossibile pensare che noi non siamo esseri umani. È una situazione incredibilmente potente. Solo perché noi parliamo e pensiamo possiamo immaginare di porre la questione esisto o non esisto. Il gatto non si pone nessun problema di questo tipo, non c'ha una storia passata, non c'ha una storia futura. Noi costruiamo la storia passata del gatto, immaginiamo la sua storia futura, ma lui non ce l'ha. Non perché non vivrà domani o non fosse vissuto ieri, perché non capirà che vivrà domani, né che è vissuto ieri, nel modo in cui capire significa per noi capire, cioè essere all'interno di una dimensione incredibilmente complessa. Quando io dico il gatto capisce, sto usando una metafora. Il gatto non capisce, perché per quanto noi riduciamo al minimo il significato del verbo capire, quello che noi abbiamo è infinitamente superiore a quello che il gatto riesce a elaborare con il suo cervello. Allora, quando qui si sta dicendo cadiamo in una certa altezza da cui si apre una profondità, vuol dire che come noi cominciamo a usare il linguaggio creiamo un mondo. Il nostro mondo non è un mondo fatto solamente di oggetti, anzi non è fatto da niente, è fatto solamente da tutti quegli oggetti che noi pensiamo che siano oggetti. Questa tra l'altro era la grande posizione dell'idealismo di Hegel, il quale riteneva che le cose sono perché riesco a pensarle. Qui stiamo dicendo che le cose sono perché io abito nel luogo dove si parla. Infatti era molto interessante quando, da sempre, quando inizia il telegiornale, c'è il mondo che gira, no? Con i suoni, le trombe. Però adesso c'è il mondo che gira, ma c'era un periodo in cui girava un mondo fatto di lettere alfabetiche. È il mondo della parola, è il mondo dove poi si può anche dire c'è un pianeta. Riflettere sul linguaggio significa pervenire al parlare del linguaggio in modo che questo parlare avvenga come ciò in cui all'essere dei mortali è dato ritrovare la propria memoria. Questa è una frase estremamente difficile che però adesso forse riusciamo a capire in base a quello che abbiamo detto, perché capiamo che è proprio il parlare che consente che noi possiamo rispondere a quella domanda e quindi avvicinarci al capire che cosa siamo. Che cosa significa parlare? L'opinione corrente risponde sicura in proposito: il parlare è l'attività degli organi di fonazione e dell'udito. Parlare significa esprimere fonicamente e comunicare moti dell'animo umano. Questi sono guidati dai pensieri e in base a tale definizione del linguaggio tre cose si danno per certe. In primo luogo, innanzitutto, il parlare è un esprimere. L'idea del linguaggio come espressione è la più corrente. Essa presuppone l'idea di una interiorità, il mio animo, che si estrinseca, che comunica. Considerare il linguaggio come espressione significa vederlo nella sua esteriorità, e ciò proprio nell'atto che si spiega l'espressione con il rimando all'interiorità. Quando io dico che il linguaggio è espressione, mi sto dimenticando che perché sia un'espressione c'era qualcosa di cui esso è espressione, esattamente lo stesso di quando si pensava, o prima accennavo, al fenomeno. Cos'è il fenomeno? È qualcosa che c'è semplicemente perché dietro ci sta qualcosa che fa sì che il fenomeno appaia. In secondo luogo, il linguaggio è considerato come un'attività dell'uomo, qualcosa che noi facciamo continuamente, parliamo. Conseguenzialmente, dal principio dobbiamo dire che l'uomo parla e parla sempre una lingua determinata. Dunque non possiamo dire il linguaggio parla, perché ciò tanto varrebbe quanto affermare è il linguaggio che fa essere l'uomo. Pensato così, l'uomo sarebbe una promessa del linguaggio. Da ultimo, l'esprimere attuato dall'uomo consiste nel dare presenza e figura al reale e all'irreale. Qui, pensiamo un attimo in sospeso, ma è proprio quello che voleva ottenere Heidegger, cioè farci capire che ciò che è più paradossale è il luogo dove lui sta andando. Per Heidegger stiamo dicendo che è proprio il linguaggio che fa essere l'uomo. Cioè questa espressione e questa domanda qui è l'espressione e la domanda che ha senso solo perché io parlo. Esisto e posso spiegare che esisto solo perché abito in un luogo nel quale ogni tanto mi rendo conto di essere, perché sono in grado di parlare. Ecco, questa è la posizione che l'ultimo Heidegger guadagna, una posizione che spero avete capito è estremamente stimolante. Ovviamente propone tutta una serie di altri problemi, però quantomeno riassume tutta una tradizione filosofica che si era trovata in difficoltà di fronte alle domande degli antichi pensatori, perché gli antichi pensatori, come vi ripeto, erano convinti che in fin dei conti la realtà fosse facilmente dimostrabile, che si potesse anche dubitare, ma che se fossimo stati bene allenati e guardinghi si sarebbe potuti arrivare alla realtà, ma che non era riuscita a mettere a tema una domanda fondamentale: riusciamo a capire chi siamo senza sottoporre ad analisi lo strumento che fa sì che noi possiamo porci queste domande. Io mi fermo qua, sperando di avervi dato un'idea di quali sono i confini estremi verso i quali si avvolge la filosofia, non solo con Heidegger, ma anche la filosofia contemporanea noi, che ha dato un grande sviluppo, soprattutto a questa serie di indicazioni che ci portano verso il linguaggio dei poeti, verso il linguaggio dell'arte, verso quei linguaggi che sono al confine di ciò che sembra essere la ragione. La ragione si interroga sui confini di se stessa. Con la memoria di un oggetto, l'acqua ha memoria. La memoria è legata a un meccanismo fisico, biochimico in sostanza. La memoria è una... c'è chi adopera la parola memoria anche per alludere al gioco di incastro delle due eliche del DNA, il replicarsi di una situazione precedente. La memoria, più riproduce in modo analogo e permanente, più è considerata sicura, affidabile. Però vi renderete conto che più è sicura e affidabile la memoria, più siamo di fronte a degli oggetti che non mutano mai. Quindi una roccia ha una memoria solida. E noi che memoria abbiamo? La nostra memoria è estremamente delicata, perché è una memoria dove giocano anche le variazioni. Perché è una memoria che registra le variazioni in modo dinamico. Mentre la memoria di una roccia registra le variazioni in modo molto rigido, cioè spacco un pezzettino, rimane traccia. È difficile spiegare che la memoria deve essere anche morbida, cioè deve essere flessibile. Più la memoria è rigida, paradossalmente meno è memoria. Più è labile, paradossalmente, meno è memoria. Cioè è un delicatissimo equilibrio. Se noi avessimo una memoria rigidissima, non ci modificheremmo mai. Se abbiamo una memoria troppo labile, ci modifichiamo sempre. E non siamo in grado di riconoscere neanche quello che facevamo 2 minuti prima. Quindi è un gioco incredibile. Il linguaggio ha a che fare con la memoria perché il linguaggio, in un modo o nell'altro, costituisce un luogo nel quale ci sono degli elementi che conosciamo, ci sono degli elementi che ci sono
familiare. La familiarità del luogo dove si nasce, dove si esiste, sono i punti di partenza del linguaggio. E ognuno è segnato da quei punti di partenza. Queste memorie di cui nemmeno avvertiamo la presenza. Pensate semplicemente a quando siete seduti, che ne so, in una scena, in un tavolino del bar, improvvisamente dietro di voi sentite la voce di una persona che riconoscete immediatamente, vi voltate e non è lei. Provate, se avete coraggio, scusi signore, scusi signora, dove è nata, dove abita, e se non avete avuto un difetto di udito, scoprirete che fatalità era nata in quel quartiere dove magari avete vissuto voi da bambini, eccetera. Cioè, delle leggerissime inflessioni della voce che vi consentono di individuare esattamente quasi il quartiere di origine, il difetto o la caratteristica di pronuncia di alcune consonanti diventano fondamentali, sono i giochi in cui si divertono i linguisti. Io ricordo un mio collega che un tempo, per scherzo, gli abbiamo fatto ascoltare una registrazione e mi fa: ma questo ha una S vietnamita. Vietnamita? Eh sì, una S vietnamita. È risultato poi che i genitori di questo provenivano, erano emigrati dal Vietnam. Ma ecco, questo vi dà l'idea di cosa sia la fonetica, la memoria, i passaggi. Sono elementi molto tecnici, però è chiaro, la memoria ha una sua funzione e noi abbiamo una memoria estremamente complessa perché è in grado di accumulare moltissimo, ma è anche in grado di dimenticare moltissimo, proprio per consentire la variazione della nostra personalità.
Posso? Ma dall'inizio alla fine della sua relazione sembra quasi che ci sia iniziato per ritornare al punto dell'inizio, no? È iniziato un percorso e ritornato poi al problema dell'esserci e dell'essere. Però mi sembra di aver capito che allora è l'esserci, evidentemente lei diceva, che ancora scritto, e sì, l'esserci non è l'essere, mi sembra. Però in tutto il suo ragionamento, l'essere, no, chiaramente, come sembra capito, che è quello che determina l'esserci. Si vorrebbe che però se determina l'esserci, no, come fa l'essere a non essere, a determinare l'essere? Mi sembra che c'è quella cosa che diceva Aristotele, la potenza è data. Perché la potenza non è l'atto in sé, il seme, no, non è il frutto, sarà, vediamo, anche non può essere. Allora il problema dell'esserci evidentemente è qualche cosa che evidentemente si distingue dall'essere, ma è l'essere stesso nella sua distinzione. Per capire allora il linguaggio, che lei giustamente era, per caso il linguaggio non è il linguaggio dell'essere che si manifesta nell'esserci in tutta la sua problematicità dell'essere sociale, perché l'essere sociale evidentemente si distingue per il linguaggio in quanto c'è il rapporto fra gli uomini. Il rapporto fra gli uomini, però, il linguaggio non è un linguaggio come noi stiamo facendo in questo momento io e lei, perché noi non ci trasmettiamo il linguaggio, ci trasmettiamo i segni, in quanto c'è il carattere universale del linguaggio. Perché altrimenti sono diffuso l'universale, io dentro non potremmo parlare, no? Ci distingue anche dal gatto, no?
Certo, allora un attimo che cerco di precisare, perché alcune cose dette sono molto importanti. Però io vorrei arrivare a farvi capire cosa sta pensando Heidegger. Allora, abbiamo detto esserci. Da sai, meno. E giustamente è ricordato che l'esserci rinvia l'essere. Però a un certo punto cosa ho detto? Ho detto anche che quando Heidegger ha messo a fuoco questo ed è rimasto che cos'è l'essere originario, e poi ho fatto un cerchio, ho anche detto che al di fuori di questo non c'è niente. Difatti Heidegger in quella prima fase è stato definito nichilista, cioè l'essere originario niente. Questo dice. Poi lei ha ricordato, ma è Aristotele atto e potenza? Attenzione, perché anche Aristotele è delicato sulla questione. Cos'è la potenza? E che cos'è l'atto? Il fiore in potenza che cos'è? Il seme. Però non è il fiore. E quindi andiamo all'origine del tutto. Che cos'è all'origine? Niente. E Aristotele cosa dice? Per salvare la situazione. Dice che purtroppo non posso andare a vedere che cosa c'è all'origine del tutto, in potenza, ma posso andare a vedere che cos'è l'origine del tutto se suppongo che all'inizio ci sia l'atto. Aristotele fa un'operazione, chiamiamola se vogliamo in termini filosofici, teologico-metafisica, immaginando che si parta dall'atto. Però ha dei problemi, perché com'è che l'atto fa a diventare se è già come dice Aristotele atto puro, tutto in atto e non ha niente in potenza? Perché se è atto puro vuol dire che non ha niente in potenza,
si è già diventato,
ha già diventato. E il divenire? Dove lo mettiamo? Visto che se ci mettiamo d'accordo, il divenire non può essere tutto in atto, altrimenti non sarebbe divenire.
Ma allora
c'è un resto, allora c'è tutto in atto, tutto è già da sempre, mente muta. C'è un filosofo contemporaneo, Emanuele Severino, che ha pensato anche questo.
No.
Esattamente all'opposto di altri. Che ha pensato che all'origine c'è niente. Severino ha pensato che non solo tutto è tutto, ma niente muta mai. Noi pensiamo che cosa è un'impressione. Tanto per farvi ancora più confusione, la tesi di laurea di Severino è la sua.
Il linguaggio nuovo, eccetera, nuovo, che crea il linguaggio, eccetera. Pensavo che nella seconda parte, in cui si dice, all'inizio era un uomo,
sì.
Heidegger c'è posto un problema che anche nelle religioni c'è questo, non può dire un altro. Cioè, è una cosa incredibile, se tu la leggi all'inizio, no? La potenza, no? Perché dice, all'inizio sì. Era il verbo, se il verbo era Dio, eccetera.
Ragione, lei ha quando lei ragione, ha ragione. Ma adesso
la cosa ho detto, ma
San Giovanni, lei ha praticamente ragione, solo che c'è un problema che
ci sfugge. La parola era Dio, cioè il verbo era Dio,
capito? Solo che c'è un problema, San Giovanni scrive in un certo momento il suo Vangelo e il modo in cui lo scrive
e viene recepito non è proprio analogo. Se noi andiamo a leggere i testi attualmente, in principio era il verbo, giusto? Cosa vuol dire verbo? In italiano moderno si dice, ma perché non l'hanno tradotto in modo decente che io capisca? Perché non ha scritto predicato allora, questo verbo? Perché in latino è verbum. Ma San Giovanni non l'ha mai scritto in latino. Beh, neanche in greco deve averlo, però fatto sta che la parola tradizionalmente adoperata per indicare quello che era la lingua usata probabilmente da Giovanni, cioè un aramaico di quello, era il greco logos. Ora, la parola logos vuol dire parola, vuol dire, si traduce spesso come verbo, ma logos vuol dire linguaggio, logos vuol dire ragione, logos vuol dire discorso. In principio era il logos, significa essenzialmente in principio c'è una sorta di struttura razionale. Questo non l'hanno pensato all'epoca quando hanno scritto i Vangeli, questa è la classica espressione del linguaggio dei filosofi storici, che vedevano l'universo come fatto di materia e logos. Cioè, la traduzione che a noi è arrivata è vicina a questa espressione, in principio era il verbo, per quello si traduce verbo e non traduciamo parola, perché si vorrebbe lasciare un attimo di incertezza su cosa significa questo verbo, perché uno si chiede cosa vuol dire verbo, dopodiché va a vedere cosa vuol dire verbo, trova che è uguale a logos, capisce che logos è ragione, e siamo in piena filosofia storica, povero San Giovanni della Madonna.
Sapere se gli evoluzionisti hanno tenuto conto di questo pensiero di Edgar o se lui si è posto il problema dell'evoluzione, del processo di evoluzione.
Dunque, a proposito della evoluzione, Heidegger non se ne occupa se non a proposito esclusivamente del tema del linguaggio. È solo del linguaggio di superficie, come abbiamo visto prima, ma non è che gli interessi molto il problema del linguaggio di superficie. A lui interessa il parlare che sta dietro a ogni linguaggio di superficie. L'evoluzione è più vicina a una operazione che si limita a dire tante parole di che cos'è il linguaggio, cioè è una operazione di deviazione, come quando nel bosco si va in cerca della via d'uscita e ci si perde a girare dappertutto e si evolve, si migliora e si usano sentieri diversi, scarponi diversi, zaini più attrezzati, ma non si arriva mai all'obiettivo, che è quella situazione in cui si affronta direttamente il cos'è il linguaggio. Direi che il tema dell'evoluzione comunque è un tema praticamente assente nella filosofia di Heidegger, a parte questo momento del linguaggio di superficie, che poi alla fine lui ritiene abbastanza avvicinabile alla espressione che ho usato prima, chiacchiera. Gli evoluzionisti non si sono mai occupati di altri.
Il distinguo tra il linguaggio e la comunicazione, cioè la necessità del linguaggio di comunicare, quindi anche l'aspetto sociale di questo momento.
Questo è l'aspetto che abbiamo visto prima, espressivo. Comunicazione, espressione è il modo in cui noi mettiamo al di fuori la nostra interiorità. Il linguaggio serve a comunicare. La domanda di Heidegger è: come fa ad essere possibile che noi possiamo comunicare? Risposta apparentemente ovvia, perché parliamo lo stesso linguaggio. Ma ci rendiamo conto di cosa vuol dire? Come mai è possibile che parliamo lo stesso linguaggio? È perché abitiamo nello stesso luogo che parliamo lo stesso linguaggio. Cioè, Heidegger sta rovesciando la frittata e sta dicendo: quello che ci serve per comunicare in realtà è il frutto del fatto che noi esistiamo. Solo perché abbiamo una dimensione di linguaggio sociale possiamo comunicare. È perché esiste il linguaggio che noi possiamo parlare. Questo vorrebbe dirci anche. Se il linguaggio non esistesse, noi non esisteremmo e non lo parleremmo. Non saremmo più figati.
Il linguaggio non verbale?
Scusi, però.
Uguale.
Uguale.
È uguale. L'abbiamo letto prima. Noi parliamo sempre, anche quando stiamo zitti. Cioè, è proprio questa l'idea. Basta un cenno degli occhi e noi stiamo parlando. Stiamo usando del linguaggio, cioè stiamo all'interno della dimensione del linguaggio. Tutti capiamo quando uno ci sta sorridendo o quando ci sta guardando male. Sia in qualsiasi angolo del mondo, muovere una certa dare una certa posizione alle labbra significa o che siamo arrabbiati o che siamo contenti. Sono le maschere, non ci fanno capire bene. E anche lì, perché se mi metto di fronte alla Mona Lisa, un certo momento mi sembra che mi sorrida e un certo momento mi sembra di no, dipende dal riflesso di luce che capita, no? Abito quella dimensione e per quello capisco quello che mi sta dicendo il pittore, cosa mi sta dicendo quella persona che mi sta davanti. Provi lei a sorridere a un gatto, se ne accorge. E d'altra parte il gatto, anche lui in qualche maniera lancia dei segnali e c'è chi si ingegna a cercare di decifrarli. Una coda alta, una coda storta, peli dritti, no? Questo è quasi un
messaggio.
Cioè, c'è questo: se io non abito il linguaggio, non esisto. Questo è il problema che è. Infatti, una delle grandi difficoltà è, per esempio, nel caso delle situazioni di autismo, dove c'è lo stacco del dire io abito nel luogo del linguaggio. La persona affetta da autismo non sa nemmeno che è affetta da autismo, non sa chi è, non sa congiungere, non sa abitare il luogo del linguaggio, quindi non comunica. Quindi ha delle reazioni che sono impossibili da mettere in contatto con noi. E questo è un problema enorme. Come se abitasse in un luogo estraneo, noi ce lo vediamo davanti, ma questo non esiste, nel senso pieno del termine, non sta esistendo. È come una pianta che si dà da mangiare, forse mangia, non sa di mangiare, forse dice delle parole, non sa di mangiare.
Ci sono diversi gradi.
Ci sono diversi gradi, ovviamente sto parlando del caso diciamo più tecnico e più evidente. È chiaro che se ci sono dei gradi che possono consentire degli interventi che sono interventi di
a riaprirgli la porta al luogo dove si parla. Però questo è il problema. La persona autista non capisce, autistica non capisce mica di questo problema.
Grazie. Professore, scusi, non so se io ho parlato con altri ospiti, per chi come me si è trovata per partecipare soltanto alle ultime lezioni, visto che lei è un pochino quello che serve a questa maratona, avete intenzione di scuola di riprendere l'anno prossimo, magari a settembre, o è un percorso
comunque? Ma io spero di sì.
Perché la partecipazione mi sembra molto interessata.
Io trasmetterò la sua richiesta alle persone che insomma si sono fatte un po', sono andate da fare, e in particolare la collega Maria Giacometti, perché effettivamente questo è il quarto ciclo che ha seguito il percorso, diciamo così, storico-filosofico. No, quarto questo. Antica, medievale, moderna e contemporanea.
Mi sono perse qualcosa. Anche perché vedete, magari ho scritto
gli anni passano, si potrebbe ricominciare e vedere magari con la formula. Io proporrò di
ricominciare da capo, che non è
so. O con una piccola formula.
E anche come
capito così.